Freak Out.
La musica e i fatti degli anni 60 e 70.
Un programma di e con Gianni Agnesa
e Gino Scarpa per Cagliari Social Radio.
Amiche e amici di Radio X, amanti della musica degli anni 60 e 70, ben ritrovati.
Continuiamo dove eravamo rimasti.
Così.
Sì, così, col caldo dell'estate dell'amore, del flower power del 1967, non a Cagliari ma in California.
California.
Cosa ne pensi, Gianni? Una buona idea?
Sì, no, dicono che Cagliari sia la città più californiana d'Italia, dove si va in spiaggia.
Del Mediterraneo.
Del Mediterraneo, non lo so, d'Italia, lo dicevano. C'è stato addirittura un numero di meridiani che diceva: dovete venire a Cagliari, vi sembra di stare in California.
E comunque il Freak Out di oggi lo imperniamo su un album che è stato recentemente ristampato in versione CD, un cofanetto multiplo che fa riferimento a questo famosissimo raduno pop che si tenne nel 1967, che è il progenitore di tutti i concerti, le adunate di massa della gioventù rockettara da lì in poi.
Siamo nei sobborghi di San Francisco,
Monterey,
nella cittadina di Monterey, il Monte del Re, Costa Rey, Monterey,
esatto,
30.000 abitanti, e lì decidono nel 67 di fare
questo raduno gratuito, assolutamente gratuito, sponsorizzato dalle case discografiche. Tutto era nato, diciamo, da una canzone che aveva imposto una città degli Stati Uniti all'attenzione del mondo, laddove prima c'era Londra, che comunque manteneva un ruolo preeminente nella cultura rock, però improvvisamente il mondo conobbe anche San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear. La nuova serie di Freak Out sarà imperniata sul esame, magari sull'uscita di un nuovo album che rispecchia il periodo a cui noi facciamo riferimento, gli anni 60 o 70, su quella traccia poi innesteremo altri avvenimenti anche musicali, non solo sociali o aneddotici, che sono legati appunto a quell'album e a quel periodo.
Volevo dire, Gino, per i nostri ascoltatori
e anche che, per me che,
e anche per te che, sono un tuo ascoltatore. Che siamo dei viaggiatori, per arrivare a Monterrey, tu ci sei a Monterrey?
Sì, prendo Ryan, poi scendo a Orio al
Serio. Una volta che sei a San Francisco, Monterrey è come Villa Simius.
No, non sapevo.
Il posto che San Francisco è sulla baia, le lagune come Cagliari, che in effetti è californiano, che c'ha le lagune a destra e a sinistra, eccetera. Tu vai un po' a sud, fai una cinquantina di chilometri e come arrivi, anzi che arrivare a Villa Simius, arrivi a Monterrey, un po' più grande di Villa Simius, Monterrey.
Cioè, hai una memoria... No, da adesso... elefante, proprio ti ricordi ancora quando andasti nel 67 a vedere il festival?
avevo 10 anni, 11 anni.
Non so, sarei andato in gita.
No, non so se ci sia l'Arst, ecco, per andare a Monterrey.
Ok, questo brano San Francisco era stato scritto da John Phillips, che era un talentuoso cantautore melodico ed che era anche leader dei Mamas and Papas. I Mamas and Papas erano un quartetto prevalentemente vocale.
I ricchi e poveri della California.
I ricchi e poveri sì, perché fondamentalmente erano abbastanza, diciamo, inoffensivi come gruppo, però erano capaci di realizzare armonie vocali che attirarono l'attenzione del pubblico e lo conquistarono. Erano, diciamo, i simboli dell'estate dell'amore dei figli dei fiori. Ma, e anche scusa, loro, scusa, no. Prego.
No, volevo dire che adesso mi aspettano qua sotto quelli che hanno sentito che ho paragonato i Mamas and Papas ai ricchi e poveri, che in effetti il loro ruolo nella musica è stato un po' diverso.
Mamma Michelle però batteva qualunque confronto. Quindi possiamo ascoltare un altro inno, adesso è abbastanza banale quello che faremo ascoltare, perché è un altro inno alla California, ovviamente California Dreaming. Dire che in Italia notizie sul rock americano arrivavano veramente col contagocce, c'erano molte poche le fonti di informazione in proposito e la nostra cultura rock poi nei primi metà degli anni 60 era fondamentalmente legata all'Inghilterra e quindi notizie di questo festival le avemmo soltanto
molti anni dopo.
Se vogliamo fare una simpatica digressione sul tema del Monterey Pop Festival e soprattutto su San Francisco, possiamo riascoltare anche una canzone riadattata in italiano che ebbe anche un discreto successo in Italia, pur avendo quella di Scott McKenzie una quantità di vendite decisamente superiore. Ascoltiamo un vecchio idolo dalla lacrima sul viso facile che reinterpreta San Francisco.
Se tu andrai a San Francisco, raccogli un fiore e portalo con te. C'è una ragazza a San Francisco che se tu vuoi lo accetterà per me. Apri il tuo cuore a San Francisco e tu riavrai l'amore che darai. Io sono stato a San Francisco ed io so già quello che troverai.
Gino, io ho avuto come una sorta di visione. Cioè, quando
hai fumato anche tu qualcosa come quelli di Monterey?
No, quando gli ascoltatori di Radio X, le ascoltatrici di Radio X sentivano Scott McKenzie e Mamas and Papas, io li vedevo ballare dovunque si fossero. Secondo me con Bobby Solo che andava a San Francisco hanno cambiato canale.
Delle strade nell'aria, oh, di un mondo nuovo.
Cerchiamo di recuperare, no, ma non so.
Devo dire una traduzione atroce, secondo me, pur volendo tanto bene.
Magari era mogol, che ti devo dire. Tornando alla nostra cultura rockettara, allora torniamo al discorso che c'erano in quel momento due poli di attrazione, anzi forse anche tre, perché New York non dobbiamo sottovalutarlo. Comunque Londra, che aveva tutto il fiorire del beat che diventava psichedelia di un certo genere, e la California che appunto aveva la sua esplosione in quel periodo, e gli artisti si contagiavano a vicenda. Era famosa la sfida morale, non palese, tra i Beatles e i Beach Boys, quando i Beach Boys realizzarono Pet Sounds e Paul McCartney disse che un disco così bello non l'aveva mai sentito, e quindi si diedero da fare, si ammazzarono per realizzare Sgt. Pepper, che doveva essere più bello del disco dei Beach Boys.
No, sì, Gino, io rimango sempre incantato dalla tua straordinaria cultura, di come dici in maniera semplice delle cose molto interessanti e articolate. Mi è venuto un flash: mia madre mi comprò una camicia, sì, 67-68, che era un mix tra psichedelia e flower power, cioè c'erano dei conigli psichedelici in un campo di fiori. La camicia era marrone, la misi una volta e fui talmente assoggettato che non la misi mai più.
Esatto, ho capito anche a me qualcosa di simile, perché non so per quale motivo i genitori dell'epoca ci volevano vestiti in maniera, evidentemente ci volevano, per quanto mi riguarda sicuramente mi volevano vestiti in modo eccentrico.
Però a proposito,
quindi,
scusate,
incontravo il favore dei miei amici a Sonegorru, come si suol dire.
No, sì, volevo dire, a me mi avevano vestito da soggetto, però devo dire che in quel periodo in Italia si vestivano un po' tutti da soggetti. Mi sembra che nelle trasmissioni, nella trasmissione di riscaldamento che abbiamo fatto quest'estate, ricordavamo come fossero diventati nel giro di qualche settimana tutti i figli dei fiori. Tu ricordavi anche i nomadi,
certo,
molto impegnati politicamente, ricomparvero a un certo punto tutti i fiorellini e fiorelloni, cioè dai Rocks e dall'Equipe 94, certo, te lo potevi, certo, aspettare, certo, ma dai nomadi no. Bene, ritorniamo però sulla linea del tuo ragionamento.
Il ragionamento, questo festival fu organizzato appunto da John Phillips, il leader dei Mamas and Papas, insieme al suo produttore che si chiamava Lou Adler, che appunto per realizzare un ponte tra l'Atlantico e l'Europa creò una sorta di comitato d'onore con un sacco di artisti importanti in Inghilterra, da Paul McCartney a Mick Jagger a Donovan, insieme a degli altri artisti americani come per esempio Brian Wilson dei Beach Boys. Il festival fu impostato in termini gratuiti, quindi non ci furono problemi di contro festival, e vennero presentati in questo festival sia degli artisti che avevano già raggiunto un certo successo, sia degli esordienti che però erano di un livello stratosferico.
Gli americani non ci si mettono, ma quando ci si mettono le cose le fanno per bene.
Un artista inglese che aveva deciso di trasferirsi negli Stati Uniti e di aderire a questa cultura psichedelica americana fu Eric Burdon, il leader degli Animals, che fece una canzone intitolata appunto Monterey, in cui racconta le sensazioni, il modo di vivere di quel concerto.
God smiled upon the crowd. The music being born of love. Yeah. Children dance night and day. Religion was being born. Hey. Understanding, of moving with one another, even a cop school with us. Do you believe me? Hey! Down in Monterey, the birds and the airplane did fly. Oh, ravish. The who exploded into violent life. You must kill the stupid black and white. The great moon dance blew everybody's mind. Now Jimi Hendrix, believe me, baby, set the world on fire.
Le parole di questa canzone sono piuttosto esplicite per spiegare le sensazioni, le vibrazioni. All'epoca si parlava di vibrazioni, adesso c'è un gruppo che si chiama Vibrazioni, ma negli anni 60 le Good Vibrations erano all'ordine del giorno. Eric Burdon diceva: c'era gente che veniva ed ascoltava, c'era gente che veniva e suonava, alcuni regalavano fiori. Proprio giù lì a Monterey i giovani dei sorridevano su sopra la folla, la loro musica era nata dall'amore, i ragazzi ballavano notte e giorno, una religione è nata a Monterey. E diceva ancora: i Birds e i Jefferson Airplane volavano, la musica di Ravi Shankar mi ha fatto piangere, gli Who esplodevano, i Grateful Dead mi hanno fatto scoppiare la mente, e Jimi Hendrix, credetemi ragazzi, lui ha fatto prendere fuoco al mondo.
Amiche e amici, Gino ha tradotto, aveva il testo in inglese, leggeva.
The cat is on the table.
Leggeva la lingua di Shakespeare e la traduceva contemporaneamente con questa prosa.
E chiede una traduzione. Ah, ecco, sì. Chiede una traduzione dal greco.
No, volevo dire, scusa Gino, io chioso le cose serie che dici tu dicendo che Monterey è a una latitudine di 36 gradi, latitudine nord, quindi diciamo più o meno alla latitudine di Tunisi, un po' più a sud di Cagliari, però la temperatura media è un po' più rigida di quella di Cagliari, causa l'Oceano Pacifico. Non so se a voi è capitato di fare il bagno nell'Oceano Pacifico,
no.
A me no, però è freddo, è molto freddo, e l'acqua è scura. E ci sono i cavalloni più grandi che ha il poeto, e quindi invita meno a fare il bagno. No, no. Non a caso a Monterey c'è un porto turistico gigantesco perché tutti vanno in barca e meno nuotano. Ma rientriamo nel mondo della musica, riproiettiamoci in questi tre giorni di giugno del 1967. Immaginiamo queste lunghe giornate. Con questo straordinario festival che dicevi Gino è gratuito, cioè un'organizzazione
organizzato
incredibile
con l'appoggio di importanti case discografiche. Mm-hmm. Una delle più importanti per esempio era l'Atlantic, che era una casa discografica imperniata soprattutto sulla musica nera, che però aveva capito che anche la musica dei giovani bianchi era una fonte di lucro. Mm-hmm. E quindi era interessata,
quindi, cioè,
a fare una,
diciamo, era una promozione che
era,
si faceva,
alla fine dei,
no?
Conti una promozione. Però questo risolse molti problemi.
Caspita.
Che poi gli altri festival ebbero, volendo far pagare un biglietto per quanto popolare, però crearono delle
credo che l'unico pagato forse non l'hai detto, l'unico pagato fu Ravi Shankar
per un'iniziativa benefica, 3.000
euro perché insomma vai Sitar c'ha più corde, quindi gli diamo qualche soldo in più, non so.
Comunque dicevamo che i gruppi erano gruppi affermati e gruppi esordienti. Tra i gruppi affermati, come diceva il buon Eric Burdon, i Jefferson Airplane in quel momento godevano del massimo della fama. E quindi ne approfittiamo per ascoltare White Rabbit, un loro celebre brano impostato su Alice nel Paese delle Meraviglie, ma con molte allusioni lisergiche.
Mother gives you, don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you.
Cultura lisergica in questo White Rabbit e cultura lisergica agli estremi in questo Festival di Monterey, perché all'epoca questo acido lisergico
girava,
nel senso che non era considerato illegale, se non ricordo male.
E probabilmente non si erano ancora visti completamente gli effetti anche
tant'è che c'è una corrente di pensiero, una di quelle tante correnti di pensiero per cui, non so, le Torri Gemelle le ha fatte cadere il governo americano, Kennedy non so, ancora vivo, eccetera, eccetera. Che parlano del fatto che fu la aiutami con l'inglese, la CIA, detto in inglese, che non è una tua parente, una tua cugina. La CIA avesse promosso la diffusione di queste droghe per, diciamo, deviare le menti di questa generazione di giovani e togliersi dalle scatole come contestatori della guerra nel Vietnam. E questo dottor Timothy Leary, che è la quintessenza della filosofia psichedelica, alcuni lo considerano un infiltrato, un agente segreto della CIA.
Sì, due cose. Una a contorno di quanto dicevo prima della mia camicia con i fiori, con i miei psichedelici e i fiori. Mi ricordo che mio padre mi mise anche, l'unica volta che mi mise un carenazzo d'oro con una medaglia di toro seduto. No, adesso adesso capisco perché passai metà della sera chiuso nel balcone di quella festa. No, volevo dire, Gino, i Jefferson Airplane suonarono il secondo giorno, sabato, mentre The Animals abbiamo sentito prima
Eric Burdon. Li stiamo ascoltando un po' a
random. Anche dobbiamo seguire per forza l'ordine con cui si esibirono a Monterey. Eric Burdon suonò il primo giorno e vedo i Mamas and Papas chiusero addirittura il concerto.
Erano i padroni di casa.
E la seconda giornata fu chiusa da un cantante nero che a me piace da morire. Non so se tu hai pensato di farci ascoltare qualcosa.
Certo, una caratteristica anche di questo festival è che non solo c'erano esordienti e cantanti già affermati, ma una cosa abbastanza insolita, c'erano artisti neri che si esibivano in un contesto di musica rock fondamentalmente bianca. E questo fu Otis Redding, fu uno degli invitati, perché non fu l'unico, che appunto possiamo ascoltare nella sua rivisitazione di Satisfaction dei Rolling Stones. Un'altra componente di questi raduni è della psichedelia.
Su Otis Redding non diceva più niente.
Otis Redding che morì dopo qualche giorno, dopo qualche mese, poveraccio.
Certo. In aereo. L'aereo finì in un lago. Nel lago c'erano i piragni e si mangiano. No, veramente. Una tripla catastrofe.
Speriamo che.
E la sua più famosa canzone,
Sitting on the Dock of the Bay,
fu un grandissimo successo, ma uscì postuma. Come non succede normalmente, e lo amiamo tutti.
Eh sì. Give it to me. Let me have it. Give me some. Adesso Gianni mi ha interrotto mentre io dicevo che una delle componenti di questo tipo di psichedelia, di questo Summer All Over, è la componente esotica indiana. Quindi in questo festival, come tu hai già accennato, fu anche essere l'unico ad essere pagato, però grande parte fu riservata a un maestro di sitar, Ravi Shankar, che deliziò il pubblico. I pubblici non erano abituati molto a scatenarsi, erano anzi tenuti abbastanza a freno, poi solo successivamente cominciarono danze sfrenate.
Cioè, nel senso che si autodisciplinavano o c'era chi li disciplinava?
Non si autodisciplinavano, ma c'era anche chi li disciplinava con abbastanza severamente. Quindi la musica di Ravi Shankar contribuì comunque a rasserenare gli animi e a tenere tutti qui.
Aprì la domenica, l'ultimo giorno del concerto, anche perché
una quarantina di minuti abbondanti di sitar, quindi insomma.
Vabbè,
comunque possiamo sentire un estratto.
Sentiamo 4 minuti di questi 43.
Thank you.
tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori di Radio X e Cagliari Social Radio avranno riconosciuto le variazioni sul tema di Anni Nora Cucumeo di Ravi Shankar, che il pubblico apprezzò moltissimo.
Nel 67
Monterey,
andavamo,
sì, andava tantissimo.
Gianni, però ti sei fatto un po' così incantare dai fumi del peyote, non ci hai ancora detto chi fu sindaco di Cagliari nel 67.
Nel 67
non ci hai parlato di Gagliardo, che era il centravanti del Cagliari nel 67.
Due miti. No, in effetti il sindaco di Cagliari era Giuseppe Brozzu, compassatissima persona, ricercatore universitario, c'è una mitologia su di lui. E nella pagina pagina di Wikipedia, tra l'altro, è riportata una nota aneddotica che diceva che i cagliaritani al passare del professor Brozzu facessero qualche scoglio, perché lui usava vestire sempre di scuro, una persona veramente austera. Credo di averlo visto io un giorno che era venuto a scuola.
Quindi parliamo di una persona vestita austera, vestita di scuro, quando siamo nel pieno dei fiori,
l'esplosione della musica dei colori. E Gagliardo, no, ti voglio dire, Gagliardo, il nostro centrattacco del Cagliari dell'epoca, quello che ha fatto spendere il più maggior numero di soldi al Cagliari Calcio per palloni finiti nel canale di Mamarranca, perché aveva la cosiddetta la puntera. Gagliardo veniva dal Perù, l'avevano insegnato così, l'avevano imparato così a tirare forte di puntera. E quando il Cagliari giocava, diciamo, stiamo parlando dello Stadium Sicora, il vecchio stadio del Cagliari
Calcio.
Contro vento, il Cagliari giocava, diciamo, attaccava verso la zona di quarto, diciamo, la porta verso il Cagliari Mamarranca. Spesso i palloni andavano fuori dallo stadio e si narra di bambini che, quando giocava il Cagliari, stessero fuori per raccogliere i palloni e si facevano, insomma, la giornata, grazie a Gagliardo, che nel mondiale del 70
ebbe un buon rendimento.
Caspita, col Perù, con la nazionale del Perù, ormai l'avevamo bogato, dopo un anno il Cagliari lo mandò via. E quindi, insomma, c'era il professor Brozzu, sindaco di Cagliari, una persona autorevolissima, che era stato anche presidente della giunta regionale negli anni precedenti, un democristiano di ferro, una persona all'inizio discussa, come successe molto nell'immediato dopoguerra, perché lui diventò ordinario e fu anche rettore, non a Cagliari, se non ricordo male, sia a Pisa o a Pavia. E quindi ebbe legami con il governo fascista, ma insomma, detto, voglio dire, da me che sto dall'altra parte, chi è che non li ebbe in quel periodo? Peraltro non si compromise nella maniera più assoluta e quindi immediatamente gli furono restituiti, insomma, tutti i titoli e svolse la sua attività. Devo dire che a Brozzu, nonostante il suo atteggiamento compassato, si devono grandi opere a Cagliari, compreso lo stadio Sant'Elia. Fu l'aggiunta del professor Brozzu a promuovere la costruzione. Poi fu realizzato successivamente dalle altre giunte, fu Lino Lai a inaugurarlo nel 1970.
E invece a Monterey ci stavano i Grateful Dead, che erano due terzi della trinità psichedelica di San Francisco, e li ascoltiamo in un brano intitolato Viola Lee Blues.
Ecco, spostandoci dai fiori di San Francisco di Monterrey ai fiori di Sanremo, 1967, l'abbiamo ricordato anche nelle nostre trasmissioni, diciamo, prologo. Fu un anno per Sanremo, quindi il Festival della Musica Italiana, tragico per la morte, il suicidio di Luigi Tenco. Però lo volevo ricordare perché cantò, erano quegli gli anni in cui i cantanti italiani si esibivano in coppia, diciamo, con un big, un emergente straniero. Cantò Marianne Faithfull, che all'epoca era più bella fidanzata di Mick Jagger.
Quella famosa per il Mars, la tavoletta di Mars.
Nel senso che faceva la pubblicità dei Mars?
No, che... vabbè.
No, cosa vuoi dire? Cioè,
ci fu una ispezione improvvisa in una casa degli Stones per cercare sostanze stupefacenti e fu trovata questa fanciulla che aveva una tavoletta di Mars conservata in un luogo non esattamente canonico per conservare le tavolette.
Hai visto Marianne Faithfull?
E si ritiene forse
potrebbe, si dice, stando e si dice, Marianne Faithfull, che abbiamo tutti ammirato come attrice, protagonista nel film Irina Palm. Ecco, bravissima.
Bravissima,
straordinaria.
Io l'ho ammirato quando era 18-20 anni.
Che volevi che... So, vabbè, no, non farmi dire cose brutte. No. Purtroppo fu eliminata Marianne Faithfull.
Il cammino
cantava,
di ogni speranza.
No, c'è chi spera.
Ah, c'è chi spera. Con? La speranza c'è rosa.
Con Ricky Maiocchi, ex cantante
dei Camaleonti,
che cantava, mi ricordo, con l'abito biondo, abito nero, calzoni corti che si vedevano le calzette bianche e i mocassini neri. A lui piaceva da morire, molti, devo dire, in quell'epoca lo imitavano. Usava la calzetta bianca sporgente. E Ricky Maiocchi era bravo, però spari.
È deceduto.
Sì, no, certo, sì. Certo. Ma decedete anzitempo, dici?
Sì,
forse
sì,
a causa di qualche abuso. Non con Mariano.
Tra gli esordienti di quel festival
di Monterrey
del
1967,
ci fu un gruppo che si chiamava Grande Fratello. A cui era stata incollata una cantante proveniente dal Texas, scappata dal Texas perché il Texas era una regione americana molto conservatrice, e quindi lei era uno spirito libero e se ne andò in giro per gli Stati Uniti a cercare appunto la libertà e a esprimere tutto se stessa. Questa ragazza si chiamava Janis Joplin, fu una rivelazione lì al Festival di Monterrey, non aveva ancora un contratto discografico e sfondò alla grande e divenne la cantante che tutti abbiamo apprezzato
per poco tempo.
Just looking out at the rain. Sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along like a ball and chain. When it rained, it don't stay on, won't hunt. Tell me why does everything go wrong? I see people hunt all go wrong, yeah. What
hold on me, baby, and it feels like a ball and chain. Oh, 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 love got a hold on me, baby, feels like a ball and chain. Then I don't know why, now man, I love you. Oh, what are you gonna leave me here? Say, honey, leave me here, so much pain.
Stavo parlando prima del Massimo Zedda dell'epoca, del 1967, che era il professor Giuseppe Brucio.
Per gli stessi motivi?
Per gli stessi motivi cosa?
Massimo Zedda, anche Massimo Zedda.
Cioè gli dedicheranno un ospedale?
Può darsi.
Volevo dire due parole sulla sua giunta. C'era una sola donna, che era la professoressa Azzori Maria Teresa, nata a Gergei nel 1896, assessore di igiene e sanità. Do you remember Maria Teresa Azzori?
I don't know.
You don't. E poi erano, questo l'avevi ricordato tu, Gino, giunte in cui c'erano un sacco di sindaci o ex sindaci. O, cioè c'era Paolo De Magistris.
Vuol dire che c'erano meno posti ulteriori in cui piazzare l'ex sindaco della situazione.
C'era un turnover incredibile. Franco Murtas, per esempio, Mario Palomba, Lino Lai, cioè c'era un'alternanza di ruoli. Evidentemente non soffrivano della sindrome del past.
No, del past, del ticket. Mi devi spiegare una cosa, tu che sei un sociologo, perché questo concerto
di Monterey
impostato tutto sulla pace e amore vide la rappresentazione di due gruppi che invece si esibirono in maniera estremamente violenta ed ebbero un successo strepitoso. Due gruppi che facevano l'orgasmatico punto della loro esibizione consisteva
violenza sul palco,
nella distruzione degli strumenti oppure dargli fuoco, eccetera, eccetera.
Gino, spiegami. Più volte abbiamo detto che quelli erano anni di forte contraddizione. Più volte abbiamo detto che rivederli tutti anni sono anni di contraddizione. Il 1967 è l'anno della guerra, la prima grande guerra in Israele, la guerra dei sei giorni. C'è in corso la guerra in Vietnam.
Ma non è che prima dei sei giorni stessero scambiando fiori.
No, non si scambiano fiori lì, però tutta quella che la Cisgiordania apparteneva alla Giordania, Gerusalemme apparteneva sostanzialmente ancora.
In America impiccavano i neri così quando.
Sì, la striscia di Gaza apparteneva all'Egitto. Quindi voglio dire, c'era una serie di tensioni molto forti e venivano rappresentate. Questa abbiamo detto più volte che la musica è abbastanza la fedele rappresentazione del nostro mondo, e quindi c'era un desiderio di pace contemporaneamente forte. Tensioni
e così abbiamo gli Who, che erano un gruppo inglese che stava uscendo dalla fase beat e voleva affermarsi in Inghilterra, attingendo a piene mani di quelli che erano i gusti degli americani, che erano basati su canzoni lunghe, non più due minuti di brano. E qui li ascoltiamo nella rielaborazione di un classico degli Stati Uniti, Summertime Blues, che appunto è un esaltazione della violenza strumentale.
Summer, just a China dollar. son, you gotta work late.
Sometimes I wonder how I'm gonna do. There ain't no cure for the summertime blues. Well, my mama and papa told me, son, you gotta raise some money. The car, cause you didn't work late.
Sometimes I wonder how I'm gonna do. Ain't no cure for the summertime
detto degli Who, Gianni.
Sì, no, volevo dire che sì, no, non si dice sì, volevo dire che ci vuole anche stile nello spaccare la chitarra, perché
ma
tutti...
non la spaccano qui, la
no,
spaccano,
non la spaccano
un
qui, ma le spaccarono, ne spaccarono molte, Pete Townshend ne spaccò diverse, ma tutti ci ricordiamo la gag dei Placebo a Sanremo 2001, quando tentarono di spaccare John Molkos, cioè cercò di spaccare la chitarra, Brian Molkos, chiedo scusa, cercò di spaccare la chitarra ripetutamente, come quelle signore
tutti
che...
ricordiamo, io non me la ricordo.
Alla fine spacco l'amplificatore anziché la chitarra, i pezzi fino sul pubblico. Raffaella Carrà, Megan Gale ed Enrico Papi non sapevano dove mettere.
Enrico Papi,
gli rappresentatori dell'anno di Sanremo. Hai capito? Papi. L'hai rimosso.
L'ho rimosso, giuro, giuro. Detto degli U che volevano sfondare in America, c'era un americano che voleva risfondare a casa sua dove ancora non vi era riuscito, e questo era un pelle rossa, un meticcio che aveva avuto poi successo in Inghilterra e si chiamava Jimi Hendrix. Quindi venne, su forte sollecitazione di Paul McCartney, venne invitato a far parte di questo, del cast di questo festival. E narrano le leggende che tra lui e gli U, che erano in cartellone lo stesso giorno, ci fu un'estrazione a sorte su chi dovesse suonare
per
dopo, perché erano troppo eccitanti per gli spettatori, e quindi quello che veniva dopo ne avrebbe risentito. Capitò per estrazione a sorte ad Hendrix, che però superò largamente la prova e fece un concerto memorabile, e qui lo ascoltiamo nella sua Wild Thing che identificava il personaggio.
Thank you. come in a solitary one time. You move me. Look out.
E mentre a Monterey si ascoltavano le cose, le cose selvagie cantate da Jimi Hendrix, dall'altra parte della, diciamo, dell'America dell'Atlantico, in Italia, il festival di Sanremo lo vinceva Claudio Villa con Iva Zanicchi con Non pensare a me.
In effetti, così abbiamo fatto.
Cari amici e cari amiche di Radio X, state ascoltando Freak Out, che va in onda il giovedì alle 22, in replica il venerdì alle 15, e può darsi che lo stiate ascoltando di domenica sera quando c'è la terza replica. E sulle onde di Jimi Hendrix?
Jimi Hendrix in questo brano, poi, che era l'ultimo della sua esibizione, cospargerà di alcol la chitarra e gli darà fuoco, lasciandola sul palcoscenico a crepitare.
Fantastico. Cioè, ho detto fantastico, come dire, gagliardo, mi è sfuggita, sono imbevuto di cultura televisiva.
Comunque il concerto non finì con l'esibizione selvaggia di Jimi Hendrix, si concluse poi con la più rassicurante esibizione dei Mamas and Papas, quindi i figli di fiori tornarono tranquillamente
domenica,
a casa.
Domenica 18 giugno 1967.
Sereni, felici, con qualche fungo in più.
Nei piedi?
Una cervella. E quindi la puntata è giunta al termine, è una puntata, come abbiamo detto, tematica, californiana, tematica su un album che di volta in volta andremo a scegliere, se poi il nostro nutrito pubblico vorrà fare anche qualche suggerimento,
desidera qualche album, avrà assistito a uno di questi grandiosi,
ci potrà anche chiedere di partecipare,
o il padre ha assistito a un concerto, o il nonno ha assistito a un concerto, ce lo faccia sapere e noi lo inviteremo alla trasmissione o metteremo in onda le sue memorie.
Esattamente.
Allora, un caro saluto a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da parte di Gino Scarpa
e Gianni Agnesa, sì.
E un grazie a Sergio Benoni, che sta alla parte tecnica e ci supporta e ci sopporta durante queste trasmissioni.